Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta L'età dell'innocenza di Edith Wharton.
La contessa aveva detto dopo le cinque, e mezz'ora dopo le cinque Newland Archer suonò il campanello della casa dallo stucco scrostato, coperta da un gigantesco glicine che ne soffocava il balconcino in ferro battuto e ubicata in fondo alla 23ª strada che Ellen aveva preso in affitto. La porta venne aperta da una cameriera dalla carnagione scura e dall'aspetto straniero, col seno prominente sotto un fazzoletto da collo a vivaci colori che gli sembrò vagamente siciliana, e che lo accolse mostrandogli tutta la sua bianca dentatura, e rispondendo alle sue domande con cenni del capo per far vedere che non lo capiva, lo guidò attraverso il piccolo ingresso in un salotto dove era acceso un fuoco basso. La stanza era vuota e la cameriera se ne andò, lasciandolo per un po' a chiedersi se fosse andata a cercare la signora oppure se non avesse capito per quale motivo fosse lì, e pensasse che forse era quello che caricava gli orologi, il cui unico esemplare in vista si era fermato. La cameriera dal seno procace entrò, aprì le tende, assestò un ciocco e disse per consolarlo: «Verrà, verrà». Appena fu uscita, Archer si alzò e cominciò ad andare su e giù. Doveva aspettare ancora. La sua posizione stava diventando piuttosto assurda. Forse aveva capito male Madame Olenska, forse lei non l'aveva invitato affatto. Sul selciato della strada silenziosa risuonò lo scalpitio di un cavallo dall'andatura veloce. Si arrestò davanti alla casa e si udì aprirsi lo sportello di una carrozza. Scostando le tende, guardò fuori alla luce dell'incipiente crepuscolo. Di fronte a lui c'era un lampione, al chiarore del quale vide la carrozza chiusa di Julius Beaufort, trainata da un grande roano, e il banchiere discenderne e aiutare a sua volta Madame Olenska. Beaufort, con il cappello in mano, stava dicendo qualcosa che la sua compagna sembrava contestare. Poi si strinsero la mano, lui saltò in carrozza, mentre lei saliva ai gradini. Ellen entrò nella stanza e non mostrò sorpresa nel vedere Archer.
«Le piace la mia buffa casa? O per me è il paradiso?»
Così dicendo si tolse il cappellino di velluto. E mentre se ne liberava insieme al lungo soprabito, stette a guardarlo con occhi pensosi.
«È deliziosa»,
ribatté lui, conscio della banalità dell'espressione, ma condizionato dai formalismi, pur desiderando ardentemente essere semplice e genuino.
«È piccola, ma mi piace. Soprattutto sono felice che si trovi qui nel mio paese e nella mia città. E poi ci abito da sola».
Parlava in tono talmente basso che lui non riuscì a udire l'ultima frase, pur afferrandone maldestramente il senso.
«Le piace vivere da sola?»
«Sì, finché i miei amici non mi fanno sentire sola».
Si sedette accanto al fuoco e disse:
«Fra poco Anastasia servirà il tè. Vedo che ha scelto il suo angolino».
Appoggiandosi indietro, piegò le braccia dietro la testa e fissò il fuoco, abbassando le palpebre.
«Ah, questa è l'ora che mi piace di più. A lei no?»
«Temevo che avesse dimenticato l'ora. Beaufort deve essere stato veramente affascinante».
«Perché? È molto che aspetta? Il signor Beaufort mi ha accompagnata a vedere diverse case, dato che a quanto pare non mi permettono di restare in questa qui».
Dando l'impressione che allontanasse dalla sua mente sia Beaufort che lui stesso, proseguì:
«Non sono mai stata in una città dove si è tanto prevenuti contro chi abita in quartier excentrique. Mi dicono che questa è una strada rispettabile».
«Non è di moda».
«Di moda? Ma siete tutti fissati. Perché ciascuno non fa modo suo? Ma immagino di aver vissuto in modo troppo indipendente. Ma in ogni caso voglio fare ciò che fate tutti. Voglio sentirmi protetta e al sicuro».
Era commosso, come lo era stato la sera precedente, quando Ellen aveva accennato al suo bisogno di essere consigliata.
Essere qui è come essere in vacanza, come quando da bambini ci comportavamo bene e avevamo fatto tutti i compiti.
L'analogia derivava da buone intenzioni, ma Newland non la gradì del tutto. Non gli importava di essere critico nei riguardi di New York, ma gli dispiaceva udire qualcuno assumere lo stesso tono.
Ieri sera a New York si è fatta in quattro per lei. I van der Leyden non fanno mai le cose a metà.
Sono tanto gentili, è stato un ricevimento veramente piacevole e sembra che tutti li tengano in grande considerazione.
Le parole non erano adeguate. Avrebbe potuto esprimersi a quel modo parlando di un pomeriggio trascorso a casa delle care anziane signorine Lenning.
I van der Leyden esercitano un fortissimo ascendente nella società di New York,
disse Archer, conscio d'apparire ampolloso mentre parlava.
Purtroppo ricevono molto di rado.
Lei sciolse le mani da dietro la testa e lo guardò pensierosa.
Ma non è questo il motivo?
Il motivo?
Della loro grande influenza. Ecco perché fanno tanto i preziosi.
Egli arrossì un po', la guardò e tutto a un tratto capì la forza di penetrazione della sua osservazione. In un attimo lei aveva bucato il palloncino rappresentato dai van der Leyden e loro si erano sgonfiati. Newland si mise a ridere e non se ne curò più. Nastasia portò il tè in tazzine giapponesi senza manico, con alcuni piattini coperti, e posò il vassoio su un tavolino basso.
Lei però mi spiegherà queste cose e mi dirà tutto ciò che devo sapere,
seguitò Madame Olenska, protendendosi nel porgergli la tazzina.
È lei che me le sta spiegando. Mi sta aprendo gli occhi su cose che guardo da così lungo tempo da non riuscire più a vederle.
Da uno dei suoi braccialetti, Ellen staccò un piccolo portasigarette d'oro, glielo tese e prese lei stessa una sigaretta. Sul caminetto c'erano dei lunghi zolfanelli per accenderle.
Allora possiamo aiutarci a vicenda, ma io ne ho un bisogno molto maggiore. Deve dirmi soltanto quello che devo fare.
Era fortemente tentato di dirle non si faccia vedere andare in giro in carrozza con Beaufort, ma si stava immedesimando troppo profondamente nell'atmosfera della stanza, che era l'atmosfera di lei. E dare un consiglio del genere sarebbe stato come dire a qualcuno intento a negoziare l'acquisto di essenza di rose a Samarcanda che comunque doveva attrezzarsi di soprascarpe da neve per affrontare un inverno a New York. New York sembrava molto più lontana di Samarcanda, e se dovevano veramente aiutarsi a vicenda, forse Ellen gli stava prestando il primo dei loro servizi di mutua assistenza, inducendolo a osservare con obiettività la sua città natale. Esaminata così, come attraverso un telescopio alla rovescia, la città appariva piccola e lontana, in modo da lasciare sconcertati. Una fiamma guizzò dai ceppi e lei si chinò sul fuoco tendendo le mani sottili e accostandole finché attorno alle sue unghie ovali si riverberò un tenue alone, il cui chiarore dava un tocco di color ruggine ai riccioli scuri che le sfuggivano dalle trecce e le accentuava il pallore del volto.
Ritengo che la sua famiglia sappia come consigliarla, sappia spiegarle le differenze e mostrarle il modo di agire.
Ellen sollevò le sottili sopracciglia.
Allora New York è un labirinto. Pensavo che fosse tutta diritta, come la quinta strada, con tutte le traverse numerate con la loro targa.
Tutte le cose si possono etichettare, non così le persone.
Può darsi. Forse semplifico troppo. Ma se lo faccio, lei mi metterà in guardia. Ci sono soltanto due persone che mi fanno sentire come se capissero ciò che intendo dire. Lei e il signor Beaufort.
Nel sentirsi associato a quel nome, Archer trasalì.
Capisco, ma almeno inizialmente non molli la mano che le porgono i vecchi amici. Voglio dire le donne più anziane, sua nonna, la signora Welland, la signora van der Leyden. Le vogliono bene e vogliono aiutarla.
Lo so, purché non vengano a sapere nulla di sgradevole. Signor Archer, non c'è nessuno qui che voglia conoscere la verità? La vera solitudine è vivere in mezzo a persone che ti chiedono solo di fingere.
Portò le mani sul volto e lui vide le sue esili spalle scosse da un singhiozzo.
Madame Olenska, no, no, Ellen, non faccia così,
esclamò Archer balzando in piedi e chinandosi su di lei. Le prese una mano, tenendola stretta e scaldandola come quella d'un bambino, mentre mormorava parole di conforto. Ma in un attimo lei si liberò e lo guardò con le ciglia umide di pianto.
Ma qui non piange mai nessuno. Oh, suppongo che non ce ne sia bisogno.
Nella coscienza di Newland si era impresso come un marchio a fuoco il fatto che l'aveva chiamata Ellen per ben due volte e che lei non l'aveva notato. In fondo al cannocchiale rovesciato vide l'indistinta bianca figura di May Welland, lontano, a New York. Appena si trovò fuori, nel freddo della sera, New York diventò immensa e vicina, e May Welland la donna più adorabile che ci fosse. Entrò dal suo fioraio per mandarle la scatola quotidiana di mughetti che, con suo disappunto, s'era accorto di essersi dimenticato di farle avere quel mattino. Mentre scriveva un saluto sul suo biglietto da visita e aspettava ad avere una busta, si guardò in giro nel negozio pieno di piante e l'occhio gli cadde su un mazzo di rose gialle. Prima d'allora non aveva mai visto niente cui colori richiamassero il sole e l'oro, e lì per lì ebbe l'impulso di mandarle a May al posto dei mughetti. Non si confacevano a lei. Nella loro bellezza aggressiva c'era qualcosa di troppo lussureggiante, di troppo forte. In un improvviso mutamento d'umore, quasi senza sapere ciò che faceva, indicò al fioraio di mettere le rose in un'altra scatola lunga e infilò il suo biglietto da visita in una seconda busta, su cui scrisse il nome della contessa Olenska. Poi, proprio mentre stava per andarsene, estrasse di nuovo il biglietto e lasciò sulla scatola delle rose la busta vuota.
«Saranno consegnate subito?»
chiese additandole. Il fioraio lo rassicurò in tal senso. Il giorno dopo convinse May a uscire di nascosto per andare a fare una passeggiata nel parco dopo colazione. Come era usanza della vecchia New York, nei pomeriggi domenicali lei di solito accompagnava i genitori in chiesa, ma la signora Welland passò sopra la sua assenza ingiustificata, in quanto proprio quel mattino l'aveva persuasa della necessità di prolungare il periodo di fidanzamento per avere il tempo di preparare un corredo da sposa ricamato a mano e composto dalle tipiche serie di 12 pezzi ciascuna. La giornata era deliziosa. La struttura a volta, formata dagli alberi spogli lungo il viale, creava internamente un soffitto di lapislazzuli e si inarcava al di sopra della neve che scintillava come se fosse fatta di schegge di cristallo. Era la temperatura a mettere in risalto la bellezza radiosa di May, che avvampava come un giovane acero nel freddo intenso. Archer era orgoglioso degli sguardi che le lanciavano, e la semplice gioia di possederla aveva fatto piazza pulita di tutte le sue perplessità.
Che bello svegliarsi tutte le mattine al profumo dei mughetti in camera.
Ieri sono arrivati tardi. Non ho avuto tempo di farteli avere al mattino.
Il fatto però che ogni giorno ti ricordi di mandarli me li fa apprezzare molto di più che se tu li avessi ordinati in modo permanente. Arrivano puntualmente ogni mattina, come l'insegnante di musica.
Sul serio?
Guardò di sbieco la sua guancia paffuta e si sentì appagato e sicuro abbastanza da aggiungere:
quando ieri pomeriggio ti ho mandato i mughetti, ho visto delle magnifiche rose gialle e le ho fatte recapitare a Madame Olenska. Ho fatto bene?
Sei stato molto caro. Qualunque cosa del genere le fa molto piacere. Strano che non me l'abbia detto. Oggi è stato a pranzo da noi. Ha detto che il signor Beaufort le ha mandato delle orchidee e il cugino Harry van der Leyden un cestino di garofani da Scuttercliff.
Oh, niente di strano che i miei fiori siano stati eclissati da quelli di Beaufort,
disse Archer un po' irritato. Poi si ricordò che non aveva unito un biglietto da visita alle rose e si seccò di averne parlato. Avrebbe voluto dire: ieri ho fatto visita a tua cugina, ma si trattenne. Se Madame Olenska non ne aveva parlato, avrebbe potuto sembrare imbarazzante che lo facesse lui. E tuttavia il non farlo conferiva alla cosa un'aria di mistero che non era di suo gradimento. Volendo accantonare il problema, cominciò a parlare dei loro progetti, del loro avvenire e dell'insistenza da parte della signora Welland sull'opportunità di un lungo fidanzamento.
E tu lo chiami lungo? Isabel e Reggie sono stati fidanzati per 2 anni, Grace e Torley per quasi 1 anno e mezzo. Perché non ci accontentiamo di lasciare le cose come stanno?
Potremmo essere molto più felici. Potremmo viaggiare. May, perché non facciamo una volta a modo nostro?
Per amor del cielo, Intendi dire che fuggiremo?
Se tu volessi.
Tu mi ami sul serio, Newland. Sono tanto felice.
Ma allora, perché non esserlo di più?
Non possiamo comportarci come personaggi dal romanzo. Non sei d'accordo?
Perché no? Perché no? Perché no?
Non sono abbastanza intelligente per discutere con te. Ma questo tipo di cose è piuttosto volgare, no?
Lui stette silenzioso, battendosi nervosamente il bastone contro la punta della scarpa. E lei proseguì allegramente.
Ah, ti ho detto che ho fatto vedere l'anello a Ellen. Dice che è la più bella montatura che abbia mai visto. A Rue de la Paix non c'è niente di simile, ha detto. Ti amo, Newland, per il tuo senso artistico.
Che Dio ci salvi, 3 giorni a Squidercliff, stava dicendo Beaufort con voce stentorea e beffarda, mentre Archer entrava nel salotto di Madame Olenska. Farà bene a portarsi dietro tutte le sue pellicce e una borsa d'acqua calda.
Perché è così fredda la casa?
Chiese Ellen, tendendo la mano sinistra ad Archer con una mossa enigmaticamente allusiva, come se si aspettasse che lui gliela baciasse. No, ma lo è la padrona di casa, disse Beaufort, salutando Archer con un rapido cenno. Io invece dico che è un peccato che lei perda la cenetta a base di ostriche che avevo ordinato per lei da Delmonico domenica prossima, con l'intervento di campanini e di scalchi e una quantità di gente allegra. Ellen guardò perplessa prima il banchiere e poi Archer.
Certo, questo mi tenta. Da quando sono qui non ho conosciuto un solo artista.
Conosco uno o due pittori, ottime persone, che potrei presentarle se me lo consente,
disse Archer con aria baldanzosa. Pittori? Ci sono pittori a New York? Chiese Beaufort. Quasi volesse dire che non potevano essercene dal momento che lui non comprava i loro quadri. E Madame Olenska disse ad Archer, rivolgendogli il suo sorriso sostenuto.
Sarebbe affascinante. Veramente però pensavo ad attori, cantanti, musicisti. A casa di mio marito ce n'erano sempre moltissimi.
Disse mio marito, come se queste parole fossero scevre di nefaste implicazioni, con un tono che sembrava quasi un sospiro al pensiero dei piaceri perduti della sua vita coniugale. Archer la guardò perplesso, chiedendosi se fosse leggerezza o capacità di fingere quella che le permetteva di accennare con tanta disinvoltura al passato proprio nel momento in cui rischiava di perdere la reputazione volendo farla finita con esso. «New York sta morendo di noia», borbottò Beaufort, «e quando cerco di animarla per lei, lei mi tradisce». Su via, ci pensi. Domenica è la sua ultima occasione, perché la settimana prossima Campanini partirà per Baltimora e Filadelfia. Io poi ho riservato una sala e uno Steinway, quindi canteranno tutta la notte per me.
Posso pensarci un po' e scrivere le 2 righe domani mattina?
Ellen era affabile, ma nella sua voce si avvertiva una nota di congedo. Evidentemente Beaufort se ne accorse, ma non essendovi abituato rimase fermo a guardarla, mostrando una piega ostinata fra gli occhi. «Perché non adesso?» Ellen gli restituì uno sguardo gelido.
«Devo parlare ancora d'affari con il signor Archer.»
«Ah!» scattò Beaufort. Poiché l'atteggiamento di lei non ammetteva possibilità d'appello, riacquistò il suo sangue freddo con una lieve alzata di spalle. Le prese la mano e gliela baciò con fare disinvolto. Arrivato sulla soglia, disse ad alta voce: «A proposito, Newland, se riesci a convincere la contessa a fermarsi in città, si capisce che a cena sei invitato anche tu». E uscì dalla stanza con la sua andatura decisa di persona importante.
Conosce dei pittori? Vive nel loro milieu?
Non esattamente. Non mi risulta che gli artisti abbiano qui un milieu, ma quando sono a Parigi o a Londra non perdo mai una mostra.
Ellen fissò la punta dello stivaletto di raso che sbucava dal lungo drappeggio del vestito.
È un tempo anch'io me ne interessavo moltissimo. La mia vita era colma di queste cose. Ma ora voglio liberarmi di tutto il mio passato per diventare esattamente come tutti gli altri che vivono qui.
Archer arrossì.
Non sarà mai come tutti gli altri.
Non dica questo. Sapesse come odio essere diversa. Voglio essere libera del tutto. Voglio spazzare via tutto il passato.
Capisco.
Il viso di Ellen si fece più acceso.
Allora mi aiuterà.
Per prima cosa, forse dovrei saperne un po' di più.
Ellen sembrò sorpresa.
Sa di mio marito, della mia vita con lui?
Newland fece un cenno d'assenso.
Bene, allora che altro c'è?
Tacquero di nuovo entrambi.
Ho esaminato i documenti che ha consegnato a Letterblair. Lei sa che se suo marito decide di opporsi, come minaccia di fare...
Sì?
Può dire cose che potrebbero essere spiacevoli per lei. Potrebbero danneggiarla.
Ellen se ne stette muta a lungo. Tanto a lungo che Newland, non volendo fissarla nel volto che lei si riparava con una mano, ebbe tutto il tempo per imprimersi in mente la forma esatta dell'altra mano, quella che Ellen teneva appoggiata sul ginocchio, e ogni particolare dei tre anelli che portava all'anulare e al mignolo.
Ma la mia libertà non conta niente?
E non è libera ora? Chi può toccarla? Vale la pena di affrontare ciò che potrebbe diventare estremamente spiacevole e doloroso? Tutto ciò è meschino, ingiusto, ma non si può cambiare la società.
No,
convenne Ellen, con un tono di voce talmente debole e triste che lui fu assalito improvvisamente dal rimorso.
Sappia che spetta a me aiutarla a capire queste cose come le vedono le persone che l'amano di più, i Mingott, i Welland, i van der Leyden. Se non le dicessi come la pensano a questo proposito, non sarebbe corretto da parte mia.
Parlava con voce incalzante, quasi supplicandola, ansioso di colmare il vuoto di quel silenzio che si protraeva troppo. Ellen disse lentamente:
no, non sarebbe corretto.
La legna al fuoco si era sgretolata fino a ridursi in cenere e uno dei lumi emise uno sfrigolio di proteste. Madame Olenska si alzò, tirò su lo stoppino e tornò verso il caminetto, ma senza sedersi. Il fatto che rimanesse in piedi sembrò voler dire che non c'era più niente da dire da parte di nessuno dei due, ragion per cui anche Archer si alzò.
Benissimo, farò come desidera,
disse lei bruscamente. Il sangue gli salì al volto e, colto di sorpresa da quella resa improvvisa, le prese le mani, un po' imbarazzato.
Io voglio aiutarla.
Lei mi aiuta, davvero? Buonanotte, caro cugino.
Newland si inchinò e le posò le labbra sulle mani, che erano fredde e inerti. Lei le ritirò e lui si diresse verso la porta. Trovò il soprabito, il cappello al fioco chiarore del lume a gas che ardeva in anticamera e sparì nella notte invernale, sopraffatto, come lo è il muto, dal senso di incapacità di esprimersi con chiarezza.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'età dell'innocenza di Edith Wharton. Personaggi e interpreti: Ellen Olenska, Martin Brochard, Newland Archer, Adriano Evangelisti, May Welland, Valentina Lombardi. Realizzazione di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.